stanno arrivando le sbarbine.
In sintesi,
tutto quello che le donne dicono,
pensano, fanno
e che avreste sempre voluto origliare.
Strega. Nelle favole, donna vecchia e bruttissima che esercita la magia per scopi. Donna che esercita la magia, che ammalia, che seduce. Donna a cui le credenze popolari, soprattutto durante il Medioevo, ma anche più tardi, fino al momento del XVIII secolo, attribuiva poteri malefici che sarebbero derivati dal rapporto con il diavolo. O, per le sbarbine, strega, donna libera, indipendente e autodeterminata, che sa rendere le proprie capacità virtù, che emerge a contrastare stereotipi, patriarcato e ottusità.
Mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine.
Inno alle donne. St'inno è per voi, dolci creature, che parcheggiate da sole de notte, che ve ne annate per vicoli bui, con anfibi neri e gonne ridotte. Ninno alla forza, dolci creature, dentro a quel vostro fare operoso, che dopo quello che avete passato lascia la bocca un sorriso armonioso. Ninno va al genio, dolci creature, che vi appartiene, profondo e brillante, il terzo occhio del cosmo complesso, dove sapete cercare l'importante. Ninno è pei vizi, dolci creature, che gli strappate a suo mondo opprimente, come le streghe, pozioni e imprevisti, sopra i giudizi volate abilmente. E per finì, dolci creature, ninno lo dedico al vostro splendore. Non l'ho mai visto per un giorno sparì. Siete del mondo la parte migliore. Non è Francesca.
Buonasera, buonasera, 26 novembre.
Ore 22:42 minuti primi.
Tornano in onda su radiosonar.net le sbarbine.
Ciao sbarbine.
Ciao.
Ciao sbarbine. Ciao streghette.
La vulva, inquietante tentazione, diviene per gli inquisitori il luogo da cui escono bruchi e cavallette. Se animali di ogni genere attentavano alla vita umana o come portatori di malattie o colpendo i raccolti con la siccità, vi era tra essi anche la vagina dentata delle streghe che mutilava i malcapitati. I processi contro le donne streghe sono stati ricostruiti, interpretati e decodificati in chiave antropologica, politica, religiosa e di genere. Che vi sia trattato di un olocausto non vi è dubbio, ma la caccia alle streghe non è solo una guerra contro il genere femminile in quanto tale. La lotta è contro quella trama sociale che il femminile riesce a tessere trasversalmente in una comunità. La creatività e l'autonomia spaventano e quindi stimolano repressione e controllo. Sui roghi arderanno in quei corpi di donne la miseria, l'angoscia, la paura, la fragilità sessuofobica di tanti uomini e la superstizione, la semplicità e l'ignoranza, ma anche la forza di tante donne. Nel 1692 a Salem, nel Massachusetts, più di 200 persone vennero accusate di stregoneria. Era un numero impressionante per un paese così piccolo nel placido New England. Dopo che le figlie del pastore cominciarono a mostrare i segni che allora venivano comunemente etichettati come isteria, accusando la loro schiava caraibica Tituba di aver praticato il malocchio, a Salem si diffuse il panico. In soli 3 mesi, 19 persone, di cui 14 donne, furono condannate a morte. I processi alle streghe di Salem, però, sono solo tra gli ultimi esempi di quel fenomeno che viene comunemente chiamato caccia alle streghe. Quando si dice caccia alle streghe, si pensa subito al Medioevo, ma in realtà la vera e propria persecuzione cominciò verso la fine del XV secolo, quindi all'affacciarsi del Rinascimento. Durante l'Alto Medioevo, infatti, la stregoneria veniva perseguitata in tribunali laici come forma di superstizione. In un certo senso, ammettere l'esistenza delle streghe era in sé un'eresia, perché significava ammettere l'esistenza della magia e quindi il trionfo del demonio. Qualche secolo più tardi, invece, la stregoneria fu assimilata alle pratiche eretiche e cominciò a essere processata dall'Inquisizione. Questo rendeva il concetto di strega decisamente più pericoloso, perché ne enfatizzava la natura diabolica e non più semplicemente magica o pagana. Le streghe erano diventate un pericolo pubblico in grado di minare le fondamenta della Chiesa, esattamente come le eresie che andavano combattute non tanto perché costituivano un'offesa a Dio, quanto più perché mettevano in discussione l'autorità papale. Ci sono diverse cause che spiegano questo cambiamento di prospettiva. La prima è la pubblicazione di 2 importanti testi, la lettera di Papa Innocenzo VIII, Summis Desiderantes Affectibus, del 1484, in cui la massima autorità cristiana ammetteva finalmente l'esistenza delle streghe. 2 anni più tardi, il Malleus Maleficarum, scritto dai predicatori domenicani. Il libro è considerato uno dei testi più intrisi di misoginia e omofobia del tempo. È un lunghissimo trattato che spiega come riconoscere una strega, come processarla e come metterla a morte. Si parla anche di stregoni, ma la loro esistenza viene spiegata con l'assunto che siano stati indottrinati dalle streghe. La base teorica del trattato è che le donne siano naturalmente malvagie, crudeli, ingannatrici e mosse unicamente da istinti animali e per questo molto più soggette alle tentazioni del demonio. Anche la donna vergine o religiosa è una potenziale strega. Il suo marchio inconfondibile è il suo sesso. Come dice la Bibbia nei Proverbi, la bocca dell'utero non si sazia mai. E non a caso il vero e proprio crimine per cui veniva processata la strega è il sabba, il rito di unione carnale con il diavolo. La seconda causa che spiega l'esplosione della caccia alle streghe in tutta l'Europa è la diffusione delle religioni protestanti. Secondo le predicazioni di Calvino e Lutero, ognuna di noi ha in sé una parte demoniaca e compito dell'uomo di fede è cercare di reprimerla. Ciò ovviamente significava anche esorcizzarla in una figura che era già considerata inferiore e naturalmente malvagia, la donna.
Ed è compito di ogni sbarbina contrastare l'uomo per bene.
La terza causa, la caccia alle streghe, si spiega non solo su basi teologico-religiose, è un fenomeno sociale, molto più laico. Nel Malleus Maleficarum si specifica che le streghe e gli stregoni sono sempre poveri. La povertà, che nel Medioevo era stata rivestita di un valore positivo e ascetico, grazie alle predicazioni di San Francesco, con l'urbanizzazione, sempre più crescente, cominciò a diventare un problema di ordine pubblico. Una donna povera, se era sola e occupata a elemosinare per le strade della città, significava che nessuno l'aveva voluta sposare e quindi, con ogni probabilità, era una strega. Il modo più facile per essere accusate di stregoneria era infatti trasgredire alle leggi naturali del matrimonio, che significava mettere in discussione un sistema socio-economico che andava avanti proprio grazie a questa istituzione.
Naturali, eh?
Naturali. La prostituzione diabolica, di cui erano accusate le donne a causa della forma dei loro genitali, questo è bellissimo, che le esponeva alla possibilità di essere continuamente penetrate dal demonio, a differenza dell'uomo, non era tanto legata a Satana quanto alla possibilità che una donna potesse avere rapporti sessuali per piacere e non per dovere. Per questo i Saba erano descritti come delle orge, in cui si consumavano anche rapporti lesbici tra streghe, l'apice del piacere fino a se stesso e l'aberrazione più intollerabile per la società del tempo. Le donne povere, emarginate o che soffrivano di malattie mentali erano le streghe ideali, perché non potevano essere sistemate da nessun'altra parte nell'ordine patriarcale. Ben presto, la stregoneria divenne l'espediente più pratico per eliminare dalla società le donne scomode. Tra esse figuravano libertine, lesbiche, tossicodipendenti, prostitute, levatrici, donne sterili o che praticavano l'aborto, tutti i temi che le sbarbine più o meno hanno affrontato. Questo sistema funzionò particolarmente bene negli Stati Uniti, dove il credo più diffuso al tempo era quello puritano. A darle rilevanza nella storiografia, appunto, al fenomeno della caccia delle streghe sono state proprio le femministe, che furono le prime a intuire le motivazioni più profonde della persecuzione della stregoneria, cioè un tentativo di reprimere e controllare la sessualità femminile, soprattutto quella che si esprimeva nelle sue forme più disinibite e disobbedienti. E anche grazie a testi come questi che tremate tremate le streghe sono tornate e diventate lo slogan del femminismo degli anni 70, che faceva della sessualità sovversiva la sua battaglia. E lo potrebbe essere ancora. Simone Pillon, l'autore del discusso DDL sulla riforma degli affidi, dice che nelle scuole della mia Brescia, dopo il gender, sono arrivati a imporre la stregoneria. E il direttore di Radio Maria, Livio Fanzaga, commenta: queste praticanti dell'oscuro sono in connubio col diavolo, una frase degna del Malleus Maleficarum. Le streghe saranno pure tornate, ma a me fanno più paura loro.
Tremate, tremate, le streghe sono tornate.
E insomma, tanta carne sul fuoco.
Esatto.
Peccato che non è la nostra e che forse con il tempo che passa dovrebbe un po' ribaltare forse la medaglia. Le sbarbine stasera vogliono parlare così di quello che è la storia che viene raccontata per un po' soggiogare le morali. Quella storia che porta la violenza sulle donne, il femminicidio, oggi è ancora tanto difeso, tanto giustificato, tanto corrotto e anche spronato da quella cosa schifosa che noi chiamiamo patriarcato.
Ebbene sì, in effetti, insomma, parliamo di streghe di ieri, streghe di oggi, perché comunque il discorso è sempre lo stesso. Poi ogni epoca trova il suo impianto ideologico, appunto, per screditare in qualche modo il potere, l'istinto e l'intuito femminile. E quel che è certo è che sicuramente è molto importante ricordare, anche dopo lo faremo, i nomi di alcune donne che sono state bruciate, perseguitate, donne che semplicemente erano detentrici del sapere, donne che erano libere, che praticavano ad esempio la medicina a base di piante, che in qualche modo si opponevano alla scienza, quella accademica, oltre che alla dottrina religiosa, e quindi in qualche modo andavano combattute. Ma noi ci sentiamo anche oggi streghe. Il nostro voler essere libere, in qualche modo, Francesca, che ringraziamo, ci ha ricordato con quella sua bella poesia che ci ha mandato, ci ha ricordato che anche noi oggi comunque siamo streghe, nel senso che vogliamo vivere libere, fuori dagli schemi imposti dalla società. Siamo noi che appunto giriamo di notte con la minigonna, che sentiamo profondamente nel nostro cuore, sui nostri corpi, le ingiustizie, e che cerchiamo in qualche modo di ribellarci a questo mondo che non ci piace. E detto questo, iniziamo con un pezzo.
Un pezzo che fa alquanto tremare.
Tremate che le streghe son tornate, ammaliando per essere adorate, sogno proibito.
Allora, io sono molto contenta di trattare questo tema, perché quando è stato proposto, insomma, le sbarbine scelgono i temi in maniera molto folcloristica
e condivisa.
È condivisa. Quindi a un certo punto cioè, è arrivato il momento di, in realtà questo martedì doveva essere dedicato a un altro tema, poi abbiamo scelto appunto il tema delle streghe proprio perché ci sembrava, dico conclusione ma utilizzando un termine sbagliato, perché sabato c'è stata l'importante manifestazione che ovviamente come Sbarbine e come Radio Sonar abbiamo seguito, di una meno, se quindi la giornata internazionale dedicata alla violenza sulle donne, però in realtà è un percorso che le Sbarbine seguono dal primissimo giorno in cui è nata questa trasmissione. Alla fine
è vero, è nata proprio per questo.
Esatto, era proprio quello di cui volevamo raccontare: la libertà di scelta, di vivere, di vestirsi,
di essere
donne in quanto tali, che ovviamente è una libertà che di cui noi proviamo a parlare della libertà del giorno di oggi, però voglio dire, oggi era importante anche pensare che ci sono donne che la libertà, la propria libertà se la difendono dal Medioevo, dottoressa, correggimi se sbaglio.
Sono qui apposta.
Esatto.
Scusa, dottoressa? Quale dottoressa?
Solo per il Medioevo, per il Medioevo abbiamo una dottoressa specifica, perdona.
La dottoressa Miss Orange Spritz.
Va bene, ti
che
lascio
pure
il
quattro
dito.
Nomi. Va bene, solo per stasera.
Solo per questo tema.
Allora, va bene, come Miss Green ci ha detto, in realtà il Medioevo non ha proprio a che fare con la stregoneria, anche se tutti pensano che il Medioevo sia un'era particolarmente terribile, in realtà era molto più luminosa di quello che si pensa, e le signore dovevano essere, diciamo, estremamente cattoliche, poi per il resto potevano fare un po' quello che volevano, almeno all'apparenza.
Basta che preghi,
sì, e poi in fondo quello che l'uomo ha sempre voluto dalla donna era controllare anche soprattutto nel Medioevo, controllare le filiazioni che si potevano avere per eredità e quant'altro, quindi una volta messo sotto controllo quello, poi fai un po' quello che ti pare. E invece nel Rinascimento, poi dal 500 in poi, c'è stato uno sviluppo dell'uomo messo al centro che non poteva essere minimamente oscurato dalla figura femminile, e quindi hanno cercato di abbatterla.
Tutti sti cosi luminosi.
Sì, hanno cercato di abbatterla in ogni modo con appunto anche la stregoneria, che era associata a tutte quelle cure che gli uomini non potevano fare perché non avevano mai posseduto, e che cercavano invece di imparare in ogni modo con mezzi scientifici, cercando di veicolare quello che comunque facevano le donne con un altro linguaggio per favorire così un loro innalzamento, e invece buttare giù le povere signore che facevano questo. Tutto questo è però sempre da vedere in relazione a dove ci troviamo. Ad esempio, è stato detto che negli Stati Uniti era appunto la stregoneria era molto più perseguita proprio perché c'era il problema del puritanesimo. In Italia, ad esempio, nelle zone rurali non c'è mai stato questo problema, perché la strega c'è stata, c'è sempre stata, c'è anche adesso in alcune zone particolari d'Italia, ed è sempre una figura che incute timore, che quindi non deve essere assolutamente toccata, perché poi il suo spirito si può ripercuotere su tutta la generazione.
Però per esempio da noi qualche strega buona c'è, tipo quella che ti toglie il malocchio, quella che ti toglie la paura, da noi ancora esiste.
Sì.
E comunque lì è la strega buona, perché ti aiuta, insomma, in quel caso.
E poi ci stanno, insomma, tutte quelle che ti curano e da cui tu vai anche a implorare la risoluzione del dramma più dramma dell'esistenza umana, no? Il filtro d'amore, sempre per citare la traccia che ci siamo sentite poc'anzi. Certo è che però, insomma, questo argomento ci fa tanto pensare sui termini e i giudizi e le manovre, no, di contenuto che sono state utilizzate nei secoli dei secoli per tenere a bada qualcosa che fa paura. E allora forse è quella potenza, no, che spaventa.
E se ci pensi, tra le varie cose che ho letto, una cosa che è stata molto interessante per me come spunto di riflessione è che è stato quasi la prima alleanza di genere. Cioè le streghe erano le prime, le femministe di un tempo, perché si alleavano fra streghe.
Assolutamente,
insomma.
Sì, ma anche perché le streghe, diciamo, erano anche le detentrici di un sapere che veniva tramandato oralmente da nonna, madre a nipote, e che quindi insomma avevano una sorellanza tra loro, ed erano anche le uniche che spesso praticavano, diciamo, la medicina per le donne. Erano le ostetriche, quelle che facevano partorire, erano appunto le levatrici, e quindi erano le donne che si prendevano cura delle donne.
Molto interessante su questo quello che diceva la nostra Miss Orange / Spritz, oggi storica esperta, cioè il termine, no, del possedere. Tu hai qualcosa che io non possiedo e tu diventi posseduta. Posseduta da chi? Da quella forza che io uomo non so reggere, non so dominare, e che probabilmente è quindi il male.
Sì. E inoltre, a proposito di questo, tutto quello che nel sud si muove anche a livello musicale e folcloristico è dato anche da questo, dall'essere posseduta, sì, da qualcosa che non riusciva a essere controllata dalla figura maschile di riferimento in quel momento.
Bella, bella citazione, sì. Nostra storica al tarantismo, no? A quella cosa che, guarda caso, accadeva nel periodo più di grande fatica delle donne, le raccolte nei campi, quel ragno che proprio dai campi le faceva impazzire, costringendo tutto il lavoro, tutto il villaggio e ogni uomo del villaggio a fermarsi per liberare la povera anima di questa donna, che guarda caso doveva essere liberata mettendo gli uomini, il barista, il chirurgo, il dentista, il calzolaio a suonare per lei, unica donna al centro dell'attenzione del villaggio, che per ore e ore, giorni e giorni poteva estirpare il morbo solo ballando e tirando fuori tutti quegli aspetti che sicuramente nel lavoro del campo non poteva tirar fuori.
E a proposito di questo, cioè, il pezzo è stato scritto proprio per questa puntata delle sbarbine e ve lo facciamo ascoltare. uccidono il bambino nel ventre della madre, così come i feti delle mandrie e dei greggi. Tolgono la fertilità ai campi, mandano a male l'uva delle vigne e la frutta degli alberi. Stregano gli uomini, donne, animali da tiro, mandrie, greggi ed altri animali domestici. Fanno soffrire, soffocare e morire le vigne, piantagioni di frutta, prati, pascoli, biada, grano e altri cereali. Inoltre perseguitano e torturano uomini e donne attraverso spaventose e terribili sofferenze e dolorose malattie interne ed esterne, ed impediscono agli uomini di procreare e alle donne di concepire.
Ed in effetti le streghe, queste donne che venivano perseguitate, erano sicuramente coloro che si prendevano cura della salute delle persone. Scusate, c'è un attimo il fiatone.
Le scale allora, del palazzo, si sì, sa.
Scusate, allora, chi erano innanzitutto queste streghe? Sicuramente le streghe erano le erbarie, o meglio le domine erbarie, cioè le donne o signora botanica, signora medicina, erano appunto le custodi dell'arte medica, le donne che praticavano la medicina a base di piante. Va detto che sicuramente la medicina femminile ha delle radici molto antiche, cioè la donna da sempre è stata molto attiva nel campo della cura, e le donne da sempre sono state detentrici di saperi che poi sono stati tramandati per i secoli dei secoli riguardanti la natura e la cura del corpo. Pensiamo ad esempio anche già in Grecia, le sacerdotesse, su questo la nostra Miss Orange mi può dare una mano. Beh, le sacerdotesse all'interno dei templi greci non solo prendevano parte, insomma, ai rituali del tempio, ma all'interno del tempio venivano anche curati i malati, e erano anche le erboriste dell'epoca, le sacerdotesse greche, perché conoscevano le piante medicinali, le andavano a raccogliere e con esse preparavano i remedi. E poi, diciamo, forse il tempio nel Medioevo è stato sostituito dal monastero.
Sì.
Nel monastero stessa cosa, i monaci e le monache diedero vita ai primi orti officinali e anche agli ospitali, ai veri e propri ospitali dove venivano ricoverati i pellegrini, dove veniva dato loro conforto e si praticava la medicina a base di piante. Ma insomma, anche all'interno della famiglia, come dicevamo prima, le donne erano coloro che facevano partorire e che allevavano i bambini, insomma, che curavano la famiglia, e quindi hanno sempre avuto un ruolo molto importante nella comunità per ciò che riguarda appunto la salute. E le conoscenze di queste donne guaritrici erano sempre conoscenze empiriche, che appunto venivano tramandate oralmente. Questo perché in passato la società, diciamo accademica, il mondo accademico era un mondo appannaggio degli uomini, quindi alle donne non era permesso l'acquisizione del sapere medico-scientifico. C'erano, è vero, c'erano comunque delle eccezioni, anche qui insomma la nostra Miss Orange mi darà ragione. Qui in Italia abbiamo avuto la scuola medica salernitana,
sì,
la prima scuola medica laica istituita nell'undicesimo secolo, che era una scuola aperta alle donne dove si studiava la medicina e dove si diciamo intrecciavano anche le conoscenze dei saperi che provenivano sia dalla cultura latina che da quella greca che anche da quella araba. Però le donne che avevano, diciamo, accesso allo studio medico erano sicuramente delle privilegiate, delle nobili appartenenti ai ceti sociali elevati, come ad esempio la famosa Trotula de Ruggiero. Trotula era praticamente una medichessa che aveva studiato e aveva insegnato all'interno della scuola medica salernitana, di famiglia nobile, e che è vissuta nella seconda metà dell'undicesimo secolo. È stata una ginecologa, è stata una allevatrice, e i suoi scritti sulla salute e sulle problematiche dell'apparato riproduttivo femminile furono anche d'impulso alla nascita dell'ostetricia e della ginecologia. E questo però è un'eccezione. Negli stessi anni c'era, diciamo, una schiera di donne umili e sconosciute che appunto si tramandavano i saperi da madre in figlia, che, donne che andavano a raccogliere le piante, che conoscevano, diciamo, le funzioni del corpo e che curavano gli ammalati, e che erano quindi le medichesse e le erboriste del popolo, appunto le erbarie, diciamo che per il popolo erano l'unica possibilità di cura, di approvvigionamento ai rimedi, e naturalmente non c'erano i soldi per andare a pagare un medico come facevano i nobili. E così, insomma, le donne diventarono depositarie di un sapere medico che era alternativo un po' a quello della medicina ufficiale. E quindi niente, per questo insomma le donne dovevano essere in qualche modo osteggiate dagli uomini, proprio perché erano appunto le custodi di questo sapere che veniva tramandato oralmente e che quindi in qualche modo era un sapere che agli uomini non era concesso, e quindi per questo dovevano essere osteggiate. E erano comunque donne anche che avevano un rapporto con la natura e con il corpo che sicuramente era contrario alla visione della Chiesa, secondo cui il corpo era appunto il ricettacolo del male e della vergogna, soprattutto il corpo femminile, ricordiamocelo, insomma, come l'abbiamo detto prima. E quindi insomma nel Medioevo cominciarono le persecuzioni ai danni di queste donne erbarie, medichesse, streghe.
Quella famosa bocca dell'utero che non si sazia mai.
Della cioè, Bibbia, era la
poi
Bibbia.
Tu dici perché me do al demonio? Ma forse perché c'ha altri metodi di saziare.
Naturalmente la Chiesa nel Medioevo inizia a costruire l'impianto ideologico per screditare l'azione di queste donne guaritrici, che in realtà invece erano sempre state in qualche modo rispettate dalla collettività. E come ci ricordava prima la nostra Miss Green, le persecuzioni iniziarono sicuramente dopo, insomma più che altro nel 1400, nel 1500. In particolar modo ci fu la prima strega, diciamo, che fu bruciata a rogo, che era Matteuccia da Todi. Matteuccia di Francesco era un'erbaria. È conosciuta come la strega di Ripa Bianca. Era una domina herbarum, era una monaca esperta conoscitrice di erbe, con le quali appunto preparava unguenti, rimedi, infusi che consigliava, e consigliava anche, diciamo, dei rituali magici, perché comunque c'era anche una forma anche di spiritualità legata sicuramente a questa forma di medicina, connessa anche a quelli che sono, diciamo, come posso dire, l'osservazione della natura e anche i rituali quindi della natura. E
nella serie oggi uno si fa la tisana con l'incenso e poi medita.
Sì, no. Diciamo, erano sicuramente donne che avevano anche un po' una connessione profonda con la terra, con l'universo, però adesso insomma restiamo un pochino così sul generale. Diciamo anche che grazie comunque anche al lavoro empirico di queste donne è stato costruito un impianto di medicina tradizionale che è arrivato insomma fino a noi, cioè comunque l'azione di tante piante che oggi la moderna medicina scientifica avvalora comunque poggia su un uso millenario che viene fatto di queste piante grazie al lavoro di queste donne. Per ritornare a Matteuccia da Todi, insomma è stata la prima donna in Europa una delle prime donne ad essere processata per stregoneria, ed è stata la prima donna ad essere condannata a rogo, bruciata viva dopo essere stata torturata il 20 marzo 1428 all'età di 40 anni. Secondo alcuni studiosi la sua condanna a morte fu un modo per colpire Braccio da Montone, Andrea Fortebracci, che era appunto un celebre condottiero, un signore che aveva il controllo su un vasto territorio che comprendeva la zona di Perugia.
Il padrone.
Diciamo il padrone, che era un suo cliente e che però era mal visto dalla Chiesa. I verbali del processo ad opera del Tribunale dei Malefici sono tutt'oggi conservati nell'archivio storico comunale di Todi, e in questi si legge che tra i 30 capi di imputazione di cui Matteuccia è accusata compaiono cose tipo l'essersi trasformata in un gatto, aver volato sopra un caprone fino al famoso noce di Benevento, l'albero dove le streghe si incontravano in presenza del demonio, e anche di cibarsi del sangue dei bambini che lei stessa uccideva.
È ovvio.
Certo.
Tipico, naturalmente. Tipico da strega.
Assolutamente.
Pure da comunisti, eh. Tu, c'è questo difetto.
Figurati se sei strega comunista, cioè alla fine...
Diciamo, tutti gli eretici si cibano notoriamente di bambini. Contro di lei si mosse anche Bernardino da Siena, famoso inquisitore. Oggi la storia di questa donna è stata approfondita, viene raccontata, è stato anche inscenato uno spettacolo teatrale ed è stato intitolato e dedicato a lei l'Orto della Strega Matteuccia presso l'Istituto Agrario di Todi, che è appunto un orto ricco di piante medicinali officinali come quelle che Matteuccia diciamo utilizzava. Tutto questo insomma solamente per ricordare, e correggimi cara Miss Orange se insomma ho detto qualche sciocchezza, tu che sei la nostra fonte
inesauribile
di testimonianze storiche.
Allora, io direi, aggiungerei solo un altro paio di cose, cioè il fatto che la stregoneria, come tutti i processi contro le donne, nasce innanzitutto perché non, le donne fanno una cosa che gli uomini non hanno mai potuto fare, cioè fanno i figli. Questa è una cosa che l'uomo non ha mai accettato ed ha quindi sempre cercato di accaparrarsi tutto il resto dell'universo, perché proprio su quello non ci riesce, quindi ha cercato di sottomettere la donna in tutti i modi. E la prima in assoluto, una delle prime ad essere stata vittima di questo patriarcato e anche del cristianesimo, è stata la filosofa greca Ipazia Alessandrina, che è stata processata dai cristiani perché era troppo saggia, praticamente una scienziata filosofa che, ricordiamo, ha un suo pretendente che durante le lezioni le disse che l'amava, tipo buttò in faccia il suo fazzoletto sporco di sangue mestruale dicendogli se voleva anche quello di lei, e questo così
fiate pure questo va due spicci.
E, insomma, rimase poi senza marito per sempre perché appunto lei si voleva dedicare alla scienza. E anche questo, il non poter controllare le famiglie attraverso queste donne troppo libere, è stato per l'uomo qualcosa di... non ce l'ha fatta, insomma, ha dovuto creare la stregoneria in un momento in cui la superstizione era praticamente finita, perché nel Medioevo invece... attraverso tutti i bestiari e tutte le bestie che venivano create, tutti i cicli più fantasiosi sono stati inventati nel Medioevo. Infatti i fantasy sono quasi tutti ambientati nel Medioevo. Nel Rinascimento l'uomo ha raggiunto l'apice dell'illuminismo e della scienza, quindi potuto ancora di più stringere noi povere donne su tutto quello che loro non potevano possedere. Però mi raccomando, il 25 dicembre per chi è del sud è il giorno giusto per farsi insegnare il malocchio dalle nonne, quindi proseguite la tradizione e chiedete alle nonne di a mezzanotte del 25 dicembre di
andiamo
farvi dire
tutti da una nonna al sud
di farvi dire quali sono le formule magiche per far togliere il malocchio.
Quindi, per metterlo
reminder
a qualcun altro, ovviamente.
Beh, insomma, io direi che con questa bella scarrellata che ci avete fatto di preziose donne, c'è da continuare e da ricordare che, appunto, come già abbiamo detto, cogliamo un po' l'occasione di approfondire un po' questi temi con le streghe, perché siamo ancora con il cuore nella piazza meravigliosa e grandissima di sabato, dove eravamo per tutte le nostre sorelle che sono state uccise barbaratamente e con situazioni di violenza indescrivibile da quegli uomini che, come ci ha insegnato la nostra Miss Orange, tutto hanno purché la capacità di gestire la loro invidia. E che ci ascoltiamo a questo punto, Miss Green?
Un'altra canzone a tema.
Bocca di rosa metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
C'è poi Gabrina, che era il punto di riferimento di molte donne. Gabrina degli Albeti, fu guaritrice ostetica, erbaiola, sapiente preparatrice di pozioni e filtri d'amore. Gabrina era analfabeta e fu condannata al taglio della lingua, sicché tutti i suoi saperi morirono così. E questo era essenzialmente l'obiettivo degli inquisitori. C'è poi Benvenuta Benincasa, a cui si rivolgevano decine di donne di tutte le estrazioni sociali per questioni legate alla salute propria o dei propri cari o per pozioni d'amore. Essa non venne arsa viva, ma derisa e umiliata talmente tanto che fu costretta a rinnegare la propria sapienza e la propria arte di guaritrice. Ci sono poi le storie di Isabella Arienti, giustiziata a rogo per stregoneria a Milano nel 603, Caterina Cappelletta, che venne lapidata e uccisa da una folla inferocita a Reggio Emilia nel 1599, Judith Franchetta, una donna ebrea che fu bruciata viva nel 1600. C'è poi la storia di Caterina dei Medici, che si sposò a soli 13 anni con un uomo che la costringeva a prostituirsi. Rimasta vedova molto giovane, diventa una schiava e accusata dal proprio padrone di un sortilegio. Lei confessa e l'esecuzione, a conclusione di uno spettacolo pubblico nel corso della quale la donna fu esposta su un carro e torturata di nuovo con tenaglie e roventi, avvenne per impiccagione il 4 marzo del 1617 e il suo cadavere fu bruciato sul rogo. Poi ci sono Angela, Marta, Santina, Doralice Isabella, Caterina, Faustina, tutte condannate a morte. E poi ci viene in mente la ragazzina di Melito, che ha denunciato le violenze sessuali subite in 3 anni da uomini diversi del paese e a cui l'intero paese non solo ha voltato le spalle, ma l'ha anche accusata di essersela andata a cercare. Ci sono tante altre ragazze che sono state costrette ad abbandonare la propria casa e il proprio paese perché dopo essere state stuprate hanno visto le intere comunità in cui vivevano spalleggiate gli stupratori. E non paghi accusare queste ragazze di essere delle puttane, delle rovina famiglie, delle rovina padri di famiglia e delle rovine dei bravi ragazzi. Mi viene in mente Carmela che a soli 13 anni dopo essere stata stuprata non ha visto altra soluzione che il suicidio. Mi viene in mente Sara, che è stata data alle fiamme dal suo ex ragazzo. E infine mi vengono in mente tutte le centinaia di donne che sono state ammazzate per mano di chi non ha accettato il loro no. Non ultima Daniela, insomma il mimo che ricordavamo poi durante la manifestazione di sabato scorso.
Per la quale abbiamo appunto partecipato a una meravigliosa azione collettiva che ha portato tutte le persone in piazza, circa 100.000, a partecipare a un urlo muto. Un urlo muto che ricorda tutte quelle donne che non hanno avuto voce, tutte quelle donne a cui non è stata data voce e tutte quelle donne che cercano di essere cancellate, non sentite. E tutte quelle donne che invece noi continuiamo a portare a testa alta con i nostri gesti e con i nostri occhi.
E quindi diciamo che questa conclusione è un po' difficile da dare perché insomma non lo so, un momento di commozione penso un po' per ciascuna di noi. Il tema è lo stesso, insomma, è la misoginia, l'ignoranza che è nata, non so, è sempre stata viva e ha sempre avuto come obiettivo quello di far sottostare la donna al potere che gli viene dato da non si sa chi e da non si sa cosa all'uomo. E quindi niente, questa è l'ennesima puntata delle sbarbine in cui le sbarbine provano a dire o donna, fai sentire la tua voce perché lo puoi fare in qualunque forma.
E qualunque sia la tua voce, perché il punto è proprio questo. Sei libera di essere chi tu senti di essere, fuori da uno schema, fuori da una regola, fuori da un'attesa, fuori da un dovere.
Di dire no.
Di dire no.
Eh sì, sei libera, mi viene in mente il titolo di un libro, Donne che corrono con i lupi. Ecco appunto, sei proprio libera di correre con i lupi, sei libera di sperimentare diciamo il tuo lato più selvaggio, di essere donna, di sentirti donna e di esprimere tutto il tuo potenziale come tu vuoi, senza farti ingabbiare, senza dover essere vittima degli stereotipi altrui. E insomma, l'augurio più grande, quello, diciamo, il cambiamento culturale che io mi aspetto che avvenga, insomma, dopo tanti anni che le donne lottano per autodeterminarsi, è proprio che noi possiamo essere libere pienamente di esprimere quello che siamo e dove e quando vogliamo, cosa che purtroppo non è scontata. Indipendentemente poi dalle classi sociali, dai ruoli imposti, insomma è tutta una serie di cose che spesso sono pesanti da portare addosso.
E quindi impariamo dalle nostre amiche streghe che hanno avuto la peggio, impariamo a avere e possedere delle conoscenze e non fare come gli uomini, quindi darle tutte e rendere tutte padrone di se stesse e di tutto quello che conoscono.
Beh, parole veramente sagge. Qui la nostra Orange Spritz storica stasera ci regala veramente concetti molto molto importanti da diffondere nel quotidiano. Io propongo, anziché la legge uguale per tutti, il uomo non rosicare se non puoi partorire, stacce, la natura ha deciso che non è in grado. Però vabbè, non è solo lì l'essere donna, quindi magari non è il concetto del partorire quanto piuttosto l'andare avanti, no? Nell'esistenza, quello che rosicano e che non possono gestire da soli. E detto questo io direi sbarbine. Prima di fare il nostro giro sulle streghe, il solito tour delle domande sbarbinesche, sentiamoci un'altra traccia.
Standing on the corner, kissed in my hand. Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ, oh, CJ, oh, CJ. I tell you something, Jack, he is a banker. Save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, ooh, the radio does play the classical music, their jam, the march of the wooden soldiers. All your protesters, you can hear Jack say, get rid of here. They have to work, just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die.
Insomma, insomma, anche questa puntata delle Sbarbine è arrivata alla fine. Noi vi ricordiamo che se ci volete riascoltare, se volete segnare tutti i preziosi passaggi storici, le perle di saggezza della nostra Miss Orange, oppure tutta la bella storia delle erbarie della nostra dottoressa Cuor di Patata, potete ascoltare il podcast. Il podcast lo trovate su radiosonar.net, ma anche sulla nostra meravigliosa app, dalla quale insomma accedete direttamente al sito. Vi ricordiamo inoltre che siamo in onda il prossimo martedì con il nostro spin-off, quello in cui approfondiamo la storia di una meravigliosa donna che ha varcato questa terra, e poi quello dopo ancora 22:30, sempre di martedì, sempre con le Sbarbine. E adesso, come abbiamo anticipato, c'è il rituale delle nostre Sbarbine, che è quello della domanda. La domandona della giornata è facile: in cosa sei strega, Sbarbina?
Allora, vabbè, per me forse è facile rispondere. Insomma, io mi sento strega, a volte mi chiamano streghetta quando appunto lavoro in erboristeria, quando condivido con le persone che vengono da me perché affette da un disturbo di salute psicofisica, condivido i miei saperi riguardanti le virtù curative delle piante medicinali. In qualche modo, diciamo, questo gesto mi fa sentire connessa con tutte queste donne che da anni e anni, da secoli, si tramandano questi saperi. Ma mi sento strega anche quando, ad esempio, preparo una zuppa che so che mi fa tanto bene, con la quale intendo cenare, nel senso è proprio l'atto in sé del prendermi cura di me, delle persone che mi stanno intorno, che mi fa sentire strega.
Io invece più legata all'etimologia anche della parola, mi sento strega quando, portando ad esempio alcune cose a cui si crede particolarmente, tipo cornetti e altre cose sparse su tutto, la maglia intima al contrario, e l'intimo in generale al contrario, e quando appunto ascolto i racconti dei nonni sulle streghe, sul lasciare la scopa di saggina fuori dalla porta di casa, così loro si distraggono e contano i fili, oppure appunto capendo se una persona ha il malocchio o no, quello è proprio l'atto massimo del sentirmi strega.
Io non lo so, forse l'ultima volta che mi sono sentita strega è quando ho provato a spiegare a mia nonna perché una persona di 34 anni può scegliere di vivere una vita nuova, diversa, a 34 anni, senza un uomo, con dei progetti personali da seguire, volendo potenzialmente lasciare un lavoro e quindi radere al suolo la propria vita e ricominciarla da zero a 34 anni, e cercando di farle capire che l'obiettivo, non tutte le donne hanno come obiettivo fino a se stesso quello di fare un figlio e di mettersi un abito bianco addosso, nulla togliere a questo obiettivo, però mi sono sentita investita di un valore, cioè di un compito abbastanza importante, e quando la nonna ha concluso dicendo effettivamente forse hai ragione, non è che per forza servono i maschi nella vita, mi sono sentita un po' strega. Ovviamente me l'ha detto in dialetto, ma lo dico in italiano.
Beh, valeva di più in dialetto.
Le mesche non servono, ma
capisci, sì, che valore. Beh, io invece mi sento strega ogni volta che sono a contatto con me, che scelgo per le mie sensazioni, per la mia volontà, che sto a contatto con la natura e ne percepisco il valore, l'energia e la profonda saggezza. Ogni volta che metto le mani in pasta, cercando di creare qualcosa che arrivi e tocchi nel profondo la persona che l'assaggia. Mi sento strega ogni volta che alzo la testa di fronte a un uomo che si sente di aver potere e con un solo sguardo riesco a riportarlo al suo posto. E così mi sento anche strega salutando le mie sorelle, le mie compagne, le sbarbine che sono con me, ma anche la nostra...
Quelle che non sono con noi.
Eh sì, la nostra super mega sbarbina.
Vabbè, abbiamo una Miss pozione Pink. Per Miss Pink, scusate.
La sta lavorando la dottoressa.
Miss Pink, arriva la pozione, non ti
preoccupare. Intanto tanti bacetti, ti mandiamo tutto il nostro amore, anche l'amore cura.
Eh sì, e poi insomma salutiamo anche la nostra nonna Francesca, esatto, che ci ha seguito, ci ha ascoltato e ha aperto con una meravigliosa poesia questa trasmissione. E poi insomma ricordiamo tutte quelle donne che non hanno voce e che noi portiamo nella nostra giorno dopo giorno.
Buonanotte.
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 Mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine.